Vi invito poi a integrare il brano precedente. Ci eravamo lasciati ieri quando Pilato abbandonò Gesù alle loro mani, alla loro volontà, abbandonò e consegnò Gesù perché lo crocifiggessero, e c'è il racconto quindi della salita al Calvario e della crocifissione con la domanda di perdono di Gesù per coloro che lo stanno crocifiggendo: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. E sostiamo invece su questo brano che sono gli avvenimenti sotto la croce di Gesù. Sembra che si siano dato appuntamenti tutto sotto la croce di Gesù, ed è effettivamente così. Guardate che scena popolata. Il popolo che sta a vedere scuote il capo, sta a vedere, non si coinvolge. I capi del popolo, dicevamo, quindi quelli che detengono un certo potere religioso, sociale, politico, culturale, i soldati, versetto 36, anche loro lo schermivano, i malfattori, versetto 39, e poi avanti, se andiamo al versetto 48, 47, il centurione era lì per caso, per fare il suo dovere, un dovere che aveva già fatto tante volte, eppure è lì sotto la croce. Vedete com'è popolata questa scena? C'è tutta l'umanità, addirittura versetto 48, tutte le folle, possibile, tutte le folle erano sotto la croce. Questa croce che si mostra a tutti. In alto, Gesù crocifisso che si mostra a tutti. E dopo le folle, dice, versetto 49, tutti i suoi conoscenti. Sì, da lontano, tengono le distanze, ma ci sono anche loro. E poi le donne, le discepole, perché sono definite con il termine lo avevano seguito, quindi sono le discepole, l'ho già detto, i discepoli non ci sono, il gruppo dei discepoli si è disperso, allora tocca alle donne, al gruppo delle donne, alle discepole, guardare questi avvenimenti, osservare questi avvenimenti. E poi come guarderanno e osserveranno dove viene posto Gesù nel sepolcro. Guarderanno e osserveranno il mattino di Pasqua, andando alla tomba per ungere il corpo di Gesù, la tomba vuota. Ecco, queste donne, le discepole, che fanno da anello di congiunzione in questi fatti e eventi bui e drammatici in cui i discepoli non sono presenti. Ma quello che vorrei sottolineare, innanzitutto entrando in questo brano, è proprio come sotto la croce di Gesù, ormai è crocifisso, ci sia un po' tutta l'umanità, tutte le categorie di persone, ieri ed oggi. E se guardate il versetto 48, vorrei partire da lì, tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo. È la traduzione italiana, questo spettacolo. In realtà il termine greco dice la contemplazione di questo dramma, theoria è la contemplazione in greco, questo dramma che si sta svolgendo. Non è uno spettacolo fisso, una volta per sempre, ma è un dramma che si sta svolgendo e che devi contemplare, cioè penetrare. Guardare e riguardare, vedere e rivedere, valutare e rivalutare, approfondire e ancora approfondirlo ancora. Ecco, le folle, tutte le folle che erano accorse alla contemplazione di questo dramma, un dramma in svolgimento, un dramma che si sta svolgendo, un dramma che va pensato e ripensato. Vorrei partire da qui, anche se possiamo usare la parola spettacolo, però ricordate che è un dramma in svolgimento, che si presenta e che va guardato e riguardato, accolto e riaccolto, approfondito e riapprofondito, perché non ne cogli immediatamente il senso, anzi. Allora vi dicevo, una folla di personaggi sotto la croce di Gesù, quasi tutta l'umanità, con posizioni diverse, con responsabilità diverse, con sguardi diversi. Tutti però guardano il crocifisso, a partire da responsabilità, da sguardi, da considerazioni diverse, però tutti guardano questo spettacolo, questo dramma in svolgimento. Sia il popolo che sta a vedere disinteressato o superficiale, sia i capi, i soldati, i malfattori, il centurione, le folle, i conoscenti, le discepole, le donne, ecco, tutti con posizioni diverse, responsabilità diverse, sguardi diversi, guardano l'unico dramma che si sta svolgendo, perché è uno spettacolo pubblico, non nascosto, pubblico. Sulla croce ci sono tre lingue, le tre lingue ufficiali internazionali del tempo, quasi a dire è per ogni lingua, per ogni cultura, per ogni popolo. È uno spettacolo pubblico che si svolge davanti a tutti. Gesù l'aveva detto: quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. E che cosa vedono? Che cosa vedono? Un Dio che fa miracoli? Il momento in cui attira tutti gli sguardi e tutti stanno guardando. Un Dio che è potente? Vedono uno spettacolo, un dramma che sorprende, anzi, perfino scandalizza. Sorprende perché? Perché si tratta di questo dramma in cui appare tutta la cattiveria e la malvagità umana. L'abbiamo detto ieri, questo mistero del male. Eppure, contemporaneamente, appare tutta la bontà e la misericordia del cuore di Cristo che rivela il Padre. Incredibile. Ecco, contemporaneamente, in questo spettacolo, in questo dramma in svolgimento, nel crocifisso appare la cattiveria umana che non esita a eliminare, a vendere l'innocente, non dimenticatelo, il giusto, non dimentichiamolo, fino a che punto la cattiveria umana, i pregiudizi umani, e nello stesso tempo vedi il massimo della bontà che va fino in fondo e che non si tira mai indietro. Ecco, vedete, vedi il massimo delle tenebre, si fece buio su tutta la terra, in quel momento è il buio, peggio di così, l'umanità avvolta nelle tenebre, e vedi il massimo della luce, il velo del Tempio si squarcia, finalmente il volto di Dio invisibile, coperto da un velo per cui l'uomo non può vederlo, finalmente si squarcia e lo vedi, eccolo il volto di Dio in quel crocifisso. Cioè il massimo delle tenebre è il massimo della rivelazione, il massimo delle tenebre è il massimo della luce, il massimo della cattiveria umana è il massimo della misericordia e della bontà divina. Vedete, questo significa contemplare. Contemplare il crocifisso ti dà la natura più intima della contemplazione cristiana, la contemplazione di ciò che umanamente è inconciliabile. Gesù vero uomo, Gesù vero Dio. Il dono di un amore gratuito e la potenza e cattiveria del male, la luce e le tenebre, il dono infinito e il rifiuto ostinato, la realizzazione e il fallimento. Nel crocifisso vedi quello che umanamente non riesci a conciliare, non riesci a capire. Ecco perché la contemplazione per sua natura, la contemplazione del crocifisso, la contemplazione cristiana, a un certo punto fa tacere la nostra mente. Perché non ci arriva, fa tacere, entra nel silenzio e comincia a ricevere la parola che Dio ci dona E la parola che Dio ci dona è il crocifisso. Sì, ce la dona Lui, perché noi non riusciamo a conciliare questo, il dolore e l'amore, il dolore e la gioia, il fallimento e la realizzazione, il vero uomo e il vero... Dobbiamo ascoltarla, accoglierla, tacere, lasciarcela dire, lasciare che per grazia pervada il nostro cuore. Ecco la contemplazione cristiana, a un certo punto fa tacere i ragionamenti, i concetti, perché non sono sufficienti, e accoglie il dono di grazia nel crocifisso. Tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, ripeto, contemplando questo dramma in svolgimento, guardare e riguardare, vedere e rivedere, approfondire e riapprofondire, a un certo punto stai zitto e lasci parlare Lui. Ti dice che ti ama così, anche nel momento delle tenebre. Ti dice che è il vero Dio che ti salva, nel momento in cui appare finito e fallito. È il massimo della rivelazione divina. Nel momento in cui si oscura tutto ed è il massimo delle tenebre che avvolgono la terra e avvolgono la mente umana. Ecco la contemplazione cristiana. Lasciarti dire la parola da Lui. E il crocifisso è la densità di questa parola. Tacere. Faccio un passo avanti allora, Faccio un passo avanti e analizziamo allora tre tipi di personaggi sotto la croce che non tacciono, ma parlano e hanno le loro pretese, e tre tipi di personaggi invece che tacciono e ascoltano il Cristo appeso alla croce. Ecco perché il titolo è il silenzio eloquente, perché Cristo non risponde alle provocazioni, alle domande, si mostra, non dimostra, si mostra, continua a mostrarsi nel suo silenzio, ma è un silenzio che parla, eloquente per chi lo sa intendere. Partiamo dai primi tre personaggi, no? Versetto 35, i capi, ecco i capi, lo schermivano dicendo: ha salvato gli altri, salvi se stesso. Attenti, la parola fondamentale è salvi se stesso, sei il Cristo di Dio, il suo eletto, sei il Salvatore, sei il Messia, salvi se stesso. Versetto 37, i soldati: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Ecco ancora il ritornello che torna, salva te stesso. Gesù è appeso alla croce, i capi religiosi dicono: se sei il Messia, se sei il Salvatore, salva te stesso. I soldati che lo schermiscono dicono: se sei il re dei giudei, il re, salva te stesso. Versetto 39, uno dei malfattori appeso alla croce: non sei tu il Cristo, salva te stesso. Vedete la parola che ritorna martellante in questi tre personaggi: salva te stesso, perché se non ti salvi, come facciamo a credere che sei il figlio di Dio? Se non ti salvi e non usi potenza, ma che tipo di re sei? Perché se non ti salvi e non salvi anche noi, non ci togli dalla croce, ma che ci serve la tua salvezza? Dirà il malfattore. Ci fermiamo un attimo qui perché è importante. E davanti a questa triplice pretesa, che parte da posizioni diverse, ma che poi diventa unica nel dire a Gesù: salva te stesso, perché possiamo credere, perché possiamo veramente riconoscerti il Messia, il Re di Israele, perché veramente possiamo avere bisogno, sentire il bisogno di te. Gesù cosa fa? Salva se stesso? Scende dalla croce? Cosa dice? Non dice nulla. Continua a rimanere in croce, continua a mostrarsi, ecco, a mostrarsi, non a dimostrare, a mostrarsi come colui che rimane lì, fedele a Dio in un dono completo di sé. Vediamo la prima obiezione. Dicevo, sono i capi che lo scherniscono. Ha salvato gli altri, riconoscono che ha salvato gli altri. Gesù ha fatto del bene, è passato facendo del bene, salvando gli altri. Glielo riconoscono anche gli avversari. Ecco la caratteristica di Gesù, che salva gli altri e non salva se stesso. Al contrario di noi, come già dicevo, che salviamo noi stessi a costo che gli altri. Non ci interessa, non facciamo festa per il bene degli altri. Anzi, diventiamo incapaci di accoglierli, di riconoscerli dopo i loro sbagli. Noi non li salviamo, vogliamo salvare noi stessi. Ma quello che è sotteso è che l'uomo religioso vuole un Dio potente. Ma se Dio non è onnipotente, se Dio non ci salva e non si salva, a che ci serve? A che serve un Dio che non salva? Se non è capace di scendere dalla croce, come può essere il figlio di Dio l'eletto? Come può Dio essere dalla sua parte? Ecco la domanda sottile alla quale Gesù non risponde, non scende dalla croce, non dà spiegazioni. Però rimanendo sulla croce, allora ci rivela un Dio non potente e prepotente che fa quello che vuole, che ha il potere di fare quello che vuole, davanti al quale Adamo, sedotto dal serpente, è scappato. Ma come? Perché hai paura di un Dio potente e prepotente, ma un Dio che si mette nelle mani dell'uomo, che ama fino ad amarti e a mettersi nelle tue mani. Davvero il nostro Dio è questo? Si mette nelle mani dell'uomo, ama fino a donare tutto e la vita. Ma ho paura di questo Dio io. Non mi fido più neanche di questo Dio che mi dona tutto. Vedete, una nuova immagine di Dio. Quasi vorrei dire, questa prima obiezione ci libera da quel sentimento religioso che in cui vorrebbe che Dio intervenisse, fosse potente, spazzasse via il male. Poi dobbiamo stare attenti perché un giorno o l'altro spazza via anche noi. Non si sa mai, eh? Non si sa mai. Se uso il potere così? No, no. In Gesù ci dice un Dio che ama fino a mettersi nelle nostre mani. Fino a donare tutto. Ma come fai a aver paura? Come fai a non fidarti? Come fai a dire che non ti raggiunge? Ecco la contemplazione del crocifisso. Se non ti metti davanti al crocifisso, come fai? Anche noi però abbiamo questa obiezione nel cuore. Scendi dalla croce, salva te stesso. Lo puoi fare? Hai salvato gli altri, ce l'hai dimostrato? Scendi dalla croce, dimostralo. Crederemo in te, ma crederemo in te. Seconda obiezione, chi sono i soldati? Anche i soldati lo schernivano, gli si accostavano per porgergli degli aceto e dicevano: se tu sei il re dei giudei, salva te stesso. Vedete ancora, salva te stesso. Alla quale Gesù non risponde, ma si mostra sulla croce. Chi sono i soldati? Chi è l'esercito? È il braccio forte del potere. Per conquistare il potere, per conservarlo, devi avere in mano l'esercito. Altrimenti non lo conquisti e non lo conservi. Guardate l'Egitto adesso, vabbè, ci sono un po' i giochi di poteri, eccetera. E i soldati sono abituati a obbedire, sono abituati alla violenza e alla cattiveria, ma a obbedire al loro re, perché guai, chi è il re? È un piccolo Dio in terra, fa quello che vuole, perché ha il potere di farlo. Un piccolo Dio in terra fa quello che vuole, con il braccio armato dell'esercito, dei soldati che sono abituati a tutto, a questo lo sanno. Davanti a Gesù lo schermiscono, dicono: questo è il re dei giudei, questo appeso alla croce. Ma noi pensavamo che il re avesse il potere, comandasse e lo usasse. Questo è il re dei giudei. Lo schermiscono, gli porgono dell'aceto e gli dicono: salva te stesso, se sei un re, sei un piccolo Dio in terra, puoi fare quello che vuoi. Gesù non risponde, Gesù non scende dalla croce, Gesù non salva se stesso. Facendoci vedere allora, ecco, vedete, facendoci vedere che l'uomo non è l'uomo che ha il potere e lo usa a proprio vantaggio, ma l'uomo vero donato dal Padre è il crocifisso, che ama fino a donare la vita, che regna quando serve e dona la vita. Ma è un nuovo modo di vedere l'uomo e l'umanità, è un nuovo modo di vedere la realizzazione della vita. Sì, il crocifisso sovverte, cambia il tuo modo di vedere e di valutare, scandalizza. Ma come? Quel poveraccio lì, re, ma no, il re è potente, fa quello che vuole. Sì, è re, fa quello che vuole, donando la vita. Il nuovo modo di realizzare è donarla. Ma chi lo può capire questo? Chi si lascia dire la parola dal crocifisso, non chi pretende risposte alle proprie domande, alle proprie visioni. Vedete? Davanti ai capi che pretendono, davanti ai soldati che pretendono, Gesù tace, non risponde. E arriviamo alla terza domanda, che è la stessa. Uno dei malfattori, è interessante, questo è un malfattore, lo dicevo ieri, è un malfattore, non è un innocente come Gesù. L'hanno beccato. Non l'ha fatta, magari l'ha fatta franca tante volte, ma poi l'hanno preso, nella prigione del pretorio l'hanno legato bene, l'hanno tirato fuori solo per metterlo sulla croce. E adesso è in croce e si trova a fianco di Gesù. È un malfattore, è un delinquente, probabilmente anche un assassino, perché per arrivare alla pena capitale. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava: non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi. Non vedi che siamo nella stessa barca, condannati alla stessa... Se sei qualcuno, fai qualcosa, la solidarietà dei condannati. Ma se non ci salvi, che ci servi? Che ci servi? Se fai la nostra fine, che ci servi? Vedete? Vedete, il terzo personaggio, il malfattore, guardando Gesù, lo insulta e lo bestemmia. Ma cosa vede? Ditemi cosa vede. Vede Gesù che sulla croce che sta morendo. Vede quello e pretende. E l'altro malfattore cosa vede? Cosa vede l'altro malfattore? La stessa cosa, eppure il suo cuore si apre e si spacca alla misericordia e all'accoglienza. È incredibile il crocifisso come punto discriminante, davvero. Davanti a lui bestemmi e maledici, davanti a lui l'altro malfattore, quindi anche lui un delinquente, anche lui un assassino, non era migliore moralmente. Se avesse potuto, anche l'altro sarebbe scappato lontano. E lì però, costretto, sulla croce, e guardando Gesù, invece si converte. Vedete, la croce di Gesù. Davanti a lui, i capi del popolo, i soldati, il malfattore, questo ritornello martellando: salva te stesso, salva, facci vedere che sei forte. Facci vedere che sei Dio, che sei il Dio, figlio di Dio, Salvatore. Facci vedere che sei il re di Israele. I re usano, hanno la forza e la usano. Facci vedere che sei solidale con noi disgraziati, liberando te anche noi, salva te anche noi. Non risponde. È la tentazione di sempre, la tentazione del deserto. Se sei il figlio di Dio, scendi dalla croce. Ecco, Luca non usa questo linguaggio, lo userà Matteo e Marco, se sei il figlio di Dio. Però è lo stesso, se il Cristo di Dio il suo eletto, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, lo è o non lo è? Lo è Gesù nel deserto il figlio di Dio o non lo è? Perché non moltiplica con la potenza le pietre in pane? E qui è figlio di Dio o non lo è? Perché non scende dalla croce se può? Ecco la tentazione di sempre, a non far intervenire Dio secondo la nostra visione, il nostro vantaggio, e non lasciarci dire invece da Lui la parola che salva, la parola che sembra oscura ma è luminosa, la parola che sembra il fallimento ma è la salvezza, la parola che sembra così umana da attraversare tutta la realtà umana, anche la sofferenza e la morte, è così divina perché ci apre al cuore di Dio. Allora passiamo agli altri tre personaggi. Tre personaggi che si induriscono. Come mai? Ma cosa vedono, ripeto, davanti a Gesù? Un Dio che fa miracoli? Un Dio potente e onnipotente? Cosa vedono? Vedono un uomo che muore? Nella solitudine, nella sofferenza? Cosa accade nel cuore di queste persone? Ecco la contemplazione, lasciare dirtela. Queste tre si irrigidiscono, pretendono. Gesù non scende dalla croce, non dice una parola, però continua, ricordatelo, a mostrarsi nel suo silenzio. Ed è un silenzio eloquente, cioè che parla, perché qualcuno ascolta questa parola. Vediamo allora i tre personaggi che ascoltano questa parola. Innanzitutto vediamo allora il ladrone penitente, non il buon ladrone, la scuola gesuitica, le Druze, eccetera, lo chiama il ladrone penitente. Non è buono, è un farabutto anche lui da un punto di vista morale, un delinquente, però alla fine è penitente, è penitente. Guardate, brevemente, l'altro, dunque, uno lo bestemmia, lo maledice e pretende: salva te stesso anche noi, altrimenti che ci servi un messia così? Non sei il Cristo, non sei il Messia. Probabilmente qualche dubbio l'aveva, come tante persone ce l'hanno, però se scendeva dalla croce avrebbe creduto. E anche noi pensiamo così, e se facessi un gesto davanti a chi non crede, davanti a chi ha dubbi, davanti a chi magari si convertirebbero, non lo so, qui seguo il Vangelo io, dopo la vita è ricca. Allora vediamo, allora l'altro lo rimproverava: neanche tu hai timore di Dio e sei dannato alla stessa pena. Noi giustamente, perché riceviamo il giusto delle nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male. Attenti bene, dice così, fa un ragionamento semplice. Vede che il suo compagno lo maledice e dice: ma noi siamo qui perché ci hanno presi. Non possiamo farci niente. È il frutto della nostra vita. Finire al palo della morte, al palo della morte, è l'esito normale della vita per tutti. Ma lui che non ha fatto niente di male, lui che poteva non essere qui, perché è qui? Che cosa lo fa stare qui? Ecco la domanda. Ma lui che non ha fatto niente di male è l'innocente. Noi giustamente siamo qui e prima o poi, ripeto, la nostra situazione mortale ci porterà al palo della morte e della croce. Ma lui, il figlio di Dio, che poteva essere altrove, perché è qui? Perché condivide questa situazione di abbassamento, di condanna, di morte? Che cosa glielo fa fare? Essere qui con me in questa situazione. Capite, il cuore comincia a rompersi, ma allora lo fa per me, lo fa per amore. Io sono qui per costrizione, lui è qui per amore. Ma se davvero allora c'è un amore così grande, questo è più forte di tutto, del male, della morte. Signore, ecco l'invocazione del nome, del potente nome. Non è più il Cristo, non è più Gesù, è il Signore, è già il risorto. Signore, il Kyrios è già il risorto, è già il crocifisso che vedi alla luce della risurrezione. Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. L'invocazione del potente nome di Cristo sulla sua vita, sulla sua disgrazia, sulla sua situazione che ha meritato, sulla sua morte alla quale non può sfuggire. Invoca il nome santo del Signore. È già il risorto. Signore, non lo trovate in un altro punto di qui? Ah, dice Gesù. È tradotto male. È Signore, sarebbe Signore. Sì, Signore sarebbe. È già, comunque va bene. Dai, Gesù, il potente nome di Gesù. Comunque in greco mi sembra sia Kyrios. Adesso andavo un po' a... senza guardare tutto il testo. Comunque, ecco, è l'invocazione del nome del Signore, del nome di Cristo, se vogliamo, del nome di Gesù. E molti di voi usano il computer, no? Per salvare qualcosa, cosa fai? Lo conservi in memoria, lo porti, ecco, ricordati. Essere nella memoria di Cristo è essere salvi. Uso questa immagine per... così per trasmettere un po' la forza di questi... ricordati, vuol dire veramente mettimi nel... dove sono salvo, dove mi salvi, dove non sono dimenticato, dove la morte non cancella la traccia della mia esistenza, dove, quando dicevo, solo Dio può dire per sempre e tutto. Quindi, quello che vorrei aiutarvi e aiutarmi sempre a riflettere e a lasciarci dire questa parola è: ma che cosa vede questo malfattore penitente? Cosa vede l'altro malfattore che bestemmia, insulta e dice salva te stesso? Non vedono la stessa cosa. Lo stesso Cristo appeso alla croce. Come mai il cuore si chiude e il cuore si apre? Come mai quella parola del crocifisso è salvezza per l'uno e indurimento per l'altro? E forse non riusciamo a rispondere a questa domanda, però riusciamo a capire come porci noi davanti alla parola. Poi viene il centurione, era verso mezzogiorno, il massimo della luce, del sole, del calore. Il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra. Veramente le tenebre, ecco il massimo della luce e il massimo delle tenebre. Le tenebre avvolgono la terra. Questa teofania anche, questa teofania. Però è proprio queste tenebre, quello che dicevo prima, questa quasi coincidenza degli opposti. Il velo del tempio si squarciò nel mezzo, è quel velo che... nel Santo dei Santi vela la presenza di Dio perché non la puoi vedere, si squarcia, sarebbe propriamente dall'alto in basso, dall'alto in basso, come la sua umanità era stata cucita dall'alto in basso, e il segno ne sarà la tunica indivisa sotto la croce di Gesù. Ecco, tutta una simbologia che Giovanni richiamerà con una densità di linguaggio, usando lo stesso linguaggio, lo stesso vocabolario. Però va bene, l'importante è capire. Il velo del Tempio si squarciò, cioè quel volto di Dio invisibile, finalmente lo puoi vedere. Non è più il Padre che tace, che lo dirà, ma è il centurione, che... nel testo di Luca recita così: versetto 40, prima Gesù gridando a gran voce disse: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito, consegno la mia vita, consegno il mio spirito. Nel momento del massimo buio diventa il momento della massima consegna. Nel momento del massimo buio il velo del Tempio si squarcia, è il momento della massima rivelazione. Non è più il Padre a presentare il Figlio, versetto 47, visto ciò che era accaduto. Anche qui, ma cosa ha visto il centurione? Ha visto qualcosa di diverso dai capi, dai soldati che lui, di cui lui guidava, dal malfattore. Marco e Matteo dicono, vedendolo morire così, disse: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Ecco la presentazione di Gesù, il figlio di Dio, l'eletto. Luca usa un altro linguaggio. Visto ciò che era accaduto, il centurione glorificava Dio. Cosa c'è da glorificare davanti a un condannato? Era il primo che metteva a morte quel centurione. Era abituato, no? Era il suo lavoro. Forse quel giorno l'aveva scelto o non l'aveva scelto, era lì per dovere. Non è che avesse scelto di andare a fare quell'esecuzione, ma poi ne aveva fatte tante, aveva un pelo sullo stomaco. Era abituato a queste cose. Non poteva commuoversi troppo. Visto quello che era accaduto, glorificava Dio. Ma cosa c'è da glorificare Dio? Ecco, vedete? Vedete? Veramente quest'uomo era il giusto tolto di mezzo, il figlio, l'amato, l'eletto. Allora abbiamo visto il malfattore penitente, abbiamo visto il centurione, ma Gesù dice qualcosa a loro, al centurione, dice qualcosa, no, si mostra, vedendo quel che era accaduto, vedendo. Allora è uno sguardo diverso, i capi, il popolo che sta a vedere, è uno sguardo diverso. Vi leggo un pezzetto sul centurione, eh. È un po' così, dire romanzato non è corretto, dire attualizzato forse, reso dentro il tessuto delle relazioni umane. Veramente quest'uomo era giusto, veramente quest'uomo era figlio di Dio. Pare che il centurione pronunciò quelle parole in latino. Centurione romano, noi amici di Gesù, raccontano, se fossimo stati presenti non le avremmo capite, ma i soldati loro sì le capirono. Per questo si accese ai piedi della croce fra loro e il centurione un dibattito che attirò l'attenzione dei presenti. Fra questi c'era qualcuno di noi che poi riporta, ecco il dibattito. I soldati che dicono sei il re, oh, mai visto. Vabbè. Il dibattito che si svolse fra il centurione e i soldati fu pressappoco questo. Centurione, ma che stai dicendo? Che fai lì impalato con lo sguardo per aria? Che cosa hai detto? Rispondi. Il centurione, profondamente commosso, lo sguardo per aria, fisso su Gesù, ho detto, veramente quest'uomo era figlio di Dio. Allora abbiamo sentito bene. Sì, avete sentito bene, centurione. Per caso ti ha dato di volta il cervello? O hai bevuto troppo? Chi era figlio di Dio? Lui, quello lì in mezzo. Quello lì in mezzo. I soldati, stupiti e increduli, si volsero per gettare uno sguardo su Gesù che pendeva dalla croce. Chi? Quello lì? Quel fanatico che i suoi hanno preso in giro e sbeffeggiato fino ad ora? Sì, proprio lui. Voi non sapete, disse il centurione lentamente, lo sguardo levato sempre fisso su Gesù, voi non sapete oggi chi abbiamo crocifisso. Noi invece, centurione, lo sappiamo bene, ridacchiarono i soldati, abbiamo crocifisso 3 disgraziati, 2 farabuti, meno male, 2 di meno, e quel poveraccio là in mezzo che non si capisce perché l'hanno condannato. Il titolo della condanna ce l'hai detto tu, dice il re dei Giudei. Mai visto in verità un re conciato in queste condizioni. E tu ora ci vieni a dire che quello era figlio di Dio. Ma stai scherzando? O hai deciso di prenderlo in giro anche tu? Ti sei deciso un po' tardi, visto che è già morto. Oppure vuoi prendere in giro noi? No, no, non sto scherzando e non voglio prendere in giro nessuno. Vi dico e vi ripeto, veramente quest'uomo era figlio di Dio. Una risata colse queste parole del centurione. Figlio di Dio, quello sgorbio d'uomo appeso alla croce. E ce lo dici soltanto adesso? Perché non ce l'hai detto prima? Perché non l'avevo ancora capito. Non me ne ero ancora accorto. Non l'avevi ancora capito. Non te ne eri ancora accorto. E quando l'hai capito? Quando te ne sei accorto? Poco fa, purtroppo. Solo poco fa. E come te ne sei accorto di grazia, centurione? Me ne sono accorto guardandolo mentre moriva. Guardandolo mentre moriva. Un'altra risata accolse le parole del centurione. Ma i figli degli dèi di solito non sono immortali. Di un po', centurione, cosa aveva di speciale la morte di quel poveraccio? Tu che ti vanti sempre di averne visti tanti. Come si fa a descrivere? Il centurione sospirò. Poi scosse la testa, guardando i soldati, aggiunse: è vero, ne ho visti tanti. Proprio per questo vi posso assicurare che stavolta era diverso. Ma voi non avete visto niente. E avanti. Vedete? Ecco, cosa succede contemplando il crocifisso, vedendo quel che accadeva. È una storia verosimile, insomma. I soldati che hanno le loro obiezioni, le obiezioni che un re che fa quello che vuole sulla croce. E devi cambiare la mente. Un re non che fa quello che vuole, ma che ama fino in fondo. Un uomo che regna quando ama fino in fondo. E tocca il cuore a questo punto, tocca il cuore al ladrone penitente, tocca il cuore al centurione che riconosce la sua identità e tocca il cuore, andiamo a vedere e poi concludiamo, versetto 48, vi dicevo questa affermazione enfatica, anche tutte le folle, ma ci stavano sul Calvario tutte le folle, un piccolo sperone di roccia. Piccolo, fuori dalla porta della città, perché fuori dalla convivenza umana, nel luogo di passaggio, venivano condannati, non dentro la città. Piccolo, tutte le folle che erano accorse a questo spettacolo, che guardavano e riguardavano questo dramma, ripensando, ecco, devi pensare, ripensare a quanto è accaduto, se ne tornavano percuotendosi il petto e la compunzione del cuore. C'è un altro testo in Luca che ricorda il percuotersi il petto. Ve lo ricordate? Qualcuno se lo ricorda? Percuotendosi il petto. Il pubblicano al tempio, capitolo 18 di Luca, Fariseo e pubblicano al tempio. Mentre il pubblicano, vediamo se lo trovo subito, il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto. ecco, si percuote il petto, lo stesso verbo, tradotto va bene in due formule diverse in italiano, battersi il petto e percuotersi il petto, ma hanno lo stesso significato. O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Quindi è la compunzione del cuore. Nella contemplazione del crocifisso riconosco il mio peccato. Io non amo così. Io sono pieno di pretese. Io voglio l'evidenza. Io voglio controllare la situazione. Io non sono santo come te. Pensando e ripensando, mettendoti davanti al crocifisso, entrando in relazione con lui. Se no è solo il senso di colpa devastante, perché sei capace a nulla, quanti sensi di inferiorità, quante paure di perdere la stima, quanti sbagli nella vita che pensiamo peccati, in realtà sono solo ripiegamenti su noi stessi, sulla nostra immagine, sulle nostre fragilità, sulle nostre orgoglio. Davanti al Signore invece si percuotevano il petto, abbi pietà di me, peccatore. Davanti al manifestarsi del Signore anche Pietro dice: allontanati da me che sono peccatore. Però ricordate, nella misura in cui questo sguardo, questa relazione mi dà questa consapevolezza, nel momento in cui io sperimento che Gesù è il mio Signore, mi salva e muore per me. Ecco, è sempre questo duplice sentimento di riconoscermi distante da lui e di riconoscere che lui muore per me. Mi ama fino a donare tutto e non abbandonarmi mai. Ecco il terzo, allora, personaggio che volevo sottolineare, questo battersi il petto e riconoscere il peccato nel mio cuore. Il cuore si apre, esce il veleno della cattiveria, perché è guarito dall'amore del sangue di Cristo che scende dalla croce. La compunzione. Basta così. Ecco, allora, la crocifissione, il silenzio eloquente. Gesù che parla nel suo silenzio di continuare a rimanere sulla croce.